9:10, è arrivato il momento di collegarci come facciamo più volte durante la settimana con il nostro Vito Biolchini. Ciao Vito, buongiorno.
Eccoci qua.
Forte e chiaro, benissimo. Allora, abbiamo parlato della situazione di Cagliari, parliamo adesso un po' di regione. Tu stai seguendo, come insomma tutti i giornalisti attenti della Sardegna, le conferenze, i punti stampa quotidiani del presidente Solinas. Che cosa c'è di nuovo nella comunicazione della regione sul coronavirus?
Ah, nella comunicazione della regione ci sono sempre tante mezze verità, tante cose dette a metà. Ieri però non sono mancati gli spunti, perché sostanzialmente, a mio avviso, probabilmente messo anche sotto pressione dall'opposizione, dei 5 Stelle, ieri ha annunciato due provvedimenti che sono esattamente tra quelli che l'opposizione aveva richiesto, ovvero la costituzione di un comitato scientifico, quindi la necessità di essere affiancato da esperti, e ieri è stato fatto il nome di chi presiederà il comitato scientifico, il professor Stefano Bella, che è un nome effettivamente di livello.
Sì.
E poi, insomma, dall'altra parte si è parlato delle cliniche private, del Mater, anche se questo elemento rimane ancora un po' troppo nebuloso, quindi bisognerebbe anche capire con quali risorse, con quali tempistiche le cliniche private entrano nel gioco. L'altra questione, che sostanzialmente l'altra novità, è il commissariamento dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari con un professionista che, lo vorrei ricordare, fece il suo debutto in Sardegna nel 2004, nominato dalla giunta Soru quale direttore amministrativo dell'allora ASL 8. È un sassarese, Giovanni Maria Soro, e quindi insomma il cerchio si chiude, e queste sono le notizie di ieri essenzialmente.
Ecco, salvo poi molto fumo per quanto riguarda i numeri e i dati concreti, no? Ancora ci sono dei rinvii, si dice questa ve la diamo domani, qualcuno ha chiesto il numero di tamponi per esempio provincia per provincia e gli è stato detto non lo sappiamo, fondamentalmente ve li diamo domani.
Gli è stato detto di peggio dall'assessore Niedi, è stato detto non fatemi perdere tempo con queste cose, come se decidesse lui che cosa può essere.
Se è rilevante o no.
Ieri un po' Niedu ha sbroccato.
Era nervoso,
certo punto,
era nervoso.
Sì, ma infatti secondo me la costituzione di questo comitato scientifico consente a Solinas anche un po' di mettere in secondo piano Niedu, che dal punto di vista della comunicazione non è certamente il massimo.
Sì.
Mentre, come avrete notato, Solinas da vecchio giovane democratico.
No, Solinas è bravissimo.
Rimbalza tutto.
È un super parroco, Solinas. È un parroco paccioso, rassicurante. Tra l'altro,
soprattutto non si contrappone mai con i giornalisti.
Sì.
Esatto.
Anzi, cerca sempre di dare del tu, l'hai visto? Cerca, riconosce il giornalista, lo tratta quasi da amico.
D'altronde hai due, c'è Artizio, c'è il capo ufficio stampa che fa già da mastino. Poi non ho capito questa cosa delle domande filtrate.
Perché? Tu l'hai capito?
Perché
c'è
evidentemente non tutti riescono ad entrare nella piattaforma. E quindi si guardano la conferenza stampa, come tutti noi, dalla diretta Facebook e mandano le domande
ad Artizio,
al capo ufficio stampa, su WhatsApp,
che poi le traduce.
Sembra di aver capito che le postazioni virtuali sono poche, sì. E quindi non tutti possono partecipare, allora chi non può partecipare manda.
Vabbè, consiglierei ai colleghi di fare un piccolo corso accelerato dell'uso di Zoom, che è una piattaforma che stanno usando tutti, per esempio i professori e gli alunni le stanno usando tutti i giorni queste piattaforme per fare lezioni a distanza. Non capisco perché dei professionisti della comunicazione o presunti tali non debbano imparare a usare Zoom e fare le domande con la loro voce, voglio dire, magari anche con un po' più di
la piattaforma che si sta usando è proprio Zoom.
Zoom, certo. Quindi. Ecco, ma rispetto a quel gap che tu denunciavi fino a qualche giorno fa, cioè mancanza assoluta di trasparenza, di comunicazione, ti senti, diciamo, appagato da questo punto stampa così liturgico, io l'ho definito parrocchiale, che si fa ogni giorno nella sacrestia di Viale Trento?
Beh, intanto è meglio di niente,
sì.
Questo bisogna dare atto, insomma, al Presidente della Regione di aver capito che non poteva continuare a stare in silenzio, perché non era più immaginabile. Si può sempre migliorare, per carità, è difficile fare conferenze stampa in questa situazione. Devo dire che io ho notato negli ultimi giorni un netto cambio di atteggiamento da parte di alcune testate nei confronti della regione. L'ho notato chiaramente. Laddove prima c'erano toni critici,
facciamo i nomi, dai, facciamo nomi, circostanze, dai, fammi qualche esempio.
Ma a me sembra che l'Unione Sarda abbia mutato un po' l'atteggiamento. Io ricordo un editoriale molto duro contro il capo ufficio stampa qualche giorno fa, qualche settimana fa. L'Unione Sarda, davanti all'incredibile vicenda di Nieddu, dei tamponi, dell'intervista, delle dichiarazioni poi smentite, eccetera, eccetera, sostanzialmente ha lasciato correre quando aveva in mano, a mio avviso, le dimissioni dell'assessore.
Quindi ha mutato atteggiamento diventando più morbido di come sarebbe.
Sì, molto più morbido, molto più morbido. La notizia della richiesta di dimissioni a Nieddu, avanzata da una decina di parlamentari, passata sostanzialmente sotto silenzio.
Senti Vito, cosa ti preoccupa in questo momento alla luce delle informazioni che abbiamo, ma anche di quelle che arrivano attraverso i soliti canali giornalistici, quindi direttamente dalle corsie degli ospedali o da persone insomma ben informate? Come ti sembra la situazione della Sardegna? Le cose che ti preoccupano
allora,
di più?
Ci sono 3-4, adesso 4 mi sembra, sì, inchieste della magistratura in corso. Evidentemente c'è qualcosa che non va.
O c'è stato, sicuramente
una Cagliari, una Lanusei, c'è qualcosa che non va. Mi sembra che si stia un po' rincorrendo il tempo perduto, non si riesce a recuperare il tempo che è stato perso in queste settimane. Gli ospedali ancora arrancano, ancora tutti chiedono mascherine. Vi segnalo soltanto ieri un articolo uscito su Cronache Nuoresi, ce n'è parlato anche in conferenza stampa. Come dire, la domanda ha fatto un po' innervosire i protagonisti della conferenza stampa, però di fatto gli operatori sanitari ci stanno dicendo che in molti presidi i dispositivi di protezione individuale ancora non ci sono.
Sì.
Ancora non ci sono.
Sempre
gli ospedali
da loro
si devono, come dire, riorganizzare. C'è la questione che oggi sull'Unione Sarda arriva finalmente in prima pagina delle case di riposo,
che è l'altro aspetto fondamentale,
un altro buco clamoroso, perché anche l'ingresso nelle case di riposo comunque dovrebbe essere in qualche modo sorvegliato, controllato, filtrato, e invece anche là c'è stata una voragine. Abbiamo 30 casi,
sì, però
a San Luis.
Sergio, sai qual è? Nel momento in cui ci si rende conto che in una casa di riposo ci sono tanti positivi, nella casa di riposo di San Luri, la notizia di ieri sera, ieri notte, ci sono 30 positivi, 30. Allora che si fa? Questi 30 si prelevano, si portano in qualche struttura dedicata, oppure, come sta avvenendo in Sardegna e non solo, si chiudono tutti dentro a chiave in attesa di capire come procedere?
Che è una cosa terribile questa.
Certo. È una cosa terribile. Io vi posso dire che ho visto un'ordinanza di un comune dell'area cagliaritana, non vi dico quale, ma l'ho visto, in cui sostanzialmente il sindaco dice chiudeteli dentro.
Infatti anche ieri poi durante la conferenza stampa si è posto il problema della eventuale requisizione di albergo, di strutture tali da accogliere in camere singole queste persone.
Certo, ma ieri
separate.
Alla domanda specifica,
però non è stato risposto
sulla questione delle case di riposo, c'è un piano? La risposta è stata no.
Oppure
la risposta è stata no, non c'è un piano.
Perché poi le risposte in questo caso sono sì, vediamo, stiamo, però in realtà la risposta concreta, vera, reale non c'è.
Sì, la mia paura, Vito, è quella che per come sono andate le cose si sia costretti a giocare questa partita tutta in difesa, nel senso, siccome si sono commessi degli errori molto gravi all'inizio, giorno per giorno si continua a parlare di quello che è successo nel passato, a cercare di dare delle giustificazioni. Nel frattempo i giorni passano, i casi aumentano, e invece di preoccuparci di giocare in attacco, cioè di trovare i respiratori, perché siamo a 20 ricoverati nelle terapie intensive,
certo,
in Sardegna, io immagino che tra 10 giorni magari ne avremo 100. Li abbiamo 100 respiratori, li abbiamo 100 postazioni di terapia intensiva, ci stiamo preoccupando di farne arrivare altre 30, altri 40 per i giorni
allora,
successivi? È questo che mi preoccupa.
Solina ha detto una cosa giusta sotto questo aspetto, ed è ha fatto una denuncia, devo dire, con toni civili, però è la stessa denuncia che stanno facendo le altre regioni del sud. Cioè lo stesso presidente della Campania De Luca ieri ha detto: ho chiesto 200, mi è arrivato 0.
Sì.
Cioè, adesso è evidente che tutti si stanno concentrando nelle zone del nord e stanno tenendo sguarnito il sud.
Sì.
Quindi è difficile dall'oggi al domani trovare i respiratori. Io so che la Fondazione di Sardegna ne ha comprati una cinquantina, ma arriveranno a metà aprile.
Sì, sì.
Questo è il problema.
Poi ci sono quelli
quindi
che hanno ordinato.
Bisognerà capire se da qui a metà aprile la situazione si allenta, la morsa nel Nord Italia, e allora quei respiratori che oggi sono utilizzati nel Nord Italia arrivano al sud.
O magari quelli nuovi che verranno reperiti dalla Protezione Civile Nazionale, invece che finire tutti al Nord Italia, come adesso, in parte
vengono
finiranno anche al sud.
Certo. Sì,
questa è una situazione che dobbiamo tenere sott'occhio. Tu che impressione hai? La Sardegna riuscirà a passare, non dico indenne, perché indenne non lo siamo già, però diciamo a vivere questa emergenza in maniera sicuramente meno traumatica, meno drammatica di altre regioni d'Italia? O hai paura?
Allora, bisogna dividere l'aspetto sanitario dall'aspetto economico.
Sì.
Dal punto di vista sanitario i numeri sono bassi, ma il nostro sistema è molto fragile.
Sì.
E poi dopo ci sarà appunto il dopo.
La botta
la
economica.
Nostra economia, come uscirà da questa prova durissima? È probabile che altre regioni che vengono colpite più duramente dal punto di vista sanitario, magari da quello economico, resistono meglio.
Perché noi abbiamo un'economia che è basata sullo spostamento delle persone, sulla densità del turismo, sulle spiagge, non certo sulle catene di montaggio, sulle fabbriche. Sai, da altre parti, se si trovano i meccanismi per far tornare le persone a lavorare in fabbrica in sicurezza, le fabbriche possono partire, o possono entrare solo gli operai più giovani, e quelli più anziani li si lascia a casa ancora un po'. Qui cosa succede?
Da noi non c'è un interruttore che accendi o spegni.
Cosa succede nei piccoli locali, nei ristoranti, nei bar, negli alberghi? Cioè, quello è un disastro annunciato, quello che si prefigura.
Purtroppo sì.
Vito, ne parleremo ancora. Ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi. E in bocca al lupo per il tuo lavoro.
Ciao,
grazie. Buona.